Sono le 15:30, abbiamo appena sentito il pezzo di Morad Bandido e ricontinuiamo la nostra discussione sul ruolo della sanità e della cura come strumento di dominio e controllo nei confronti delle persone recluse all'interno del CPR, provando un po' ad aggiungere un pezzo di ragionamento rispetto a quello che si diceva poco fa, ovvero che appunto il ruolo della medicina, se funziona in quanto strumento di biopolitica e quindi di controllo dei corpi e quindi di controllo di decisione su chi può accedere alle cure e no, si configura secondo me anche come strumento di vera e propria necropolitica. Quindi chi decide sulle persone che può vivere o meno, chi decide chi deve essere recluso all'interno dei CPR, che sappiamo quello che succede dentro i CPR non è raro, è la conseguenza strutturale delle condizioni che portano anche alle morti dei reclusi e delle recluse, come è successo negli ultimi anni, dai casi diciamo più acclamati a livello mediatico, come la morte di Moussa Balde o come la morte di Osman Silla nel CPR di Ponte Galeri a Roma. Sono soltanto, o meglio, sono degli esempi crudi di come questo potere della necropolitica si esercita sui corpi delle persone e si esercita sempre più forte sul controllo della vita all'interno di questi centri.
Perché ci permette di mettere un po' in continuità il discorso che abbiamo fatto inizialmente sul rapporto tra medicina e biopotere, dato che siamo. No, secondo
Sa, esatto, adesso ci sentiamo. Ok, piccoli problemi tecnici, ma perché siamo veramente tantissimo
me. È
in
il
questo
bello della
momento.
live.
Esatto, cioè mandateci messaggini in solidarietà, please. Ma torniamo al punto. Allora, diciamo che il discorso che abbiamo appena provato un po' a introdurre sul discorso della medicina come biopotere non è tanto un discorso teorico, accademico che facciamo pur parler, ma proprio per riportare il punto sul rapporto tra la medicina e il potere all'interno dei luoghi di reclusione. Venendo, diciamo, al punto della puntata di oggi in cui stiamo parlando di idoneità, ci siamo domandati, no? Riferendoci proprio al dispositivo, la questione di idoneità è davvero una questione che riguarda la salute o piuttosto è un dispositivo biopolitico al servizio del procedimento amministrativo? Quindi il coinvolgimento della medicina in questo procedimento, in questa procedura, in questo protocollo, forse non è tanto pensato per tutelare la salute della persona quanto piuttosto per tutelare qualcos'altro, cioè la correttezza del procedimento amministrativo di reclusione e rimpatrio. E questo ovviamente emerge chiaramente nel regolamento che coordina il rapporto tra ASL e CPR. Che abbiamo menzionato poco fa, se andate a recuperarvelo, è abbastanza chiaro, in cui la struttura di reclusione, quindi l'ente gestore, sanitario, eccetera, eccetera, richiede un parere specialistico e teoricamente imparziale per tutelarsi in quanto esecutore delle misure amministrative. Ma ci spieghiamo meglio, dal punto di vista di un medico con una prospettiva garantista. In teoria la visita di idoneità dovrebbe servire a tutelare la salute della persona, quindi della persona che sta per entrare in CPR o che sta per essere espatriata. Ma se il medico dovesse veramente seguire la deontologia della sua professione, non dovrebbe mai in teoria firmare a favore di questa reclusione, di questa espulsione. Infatti, diciamo, se vogliamo fare i pignoli, ma secondo me serve per portare un po' il punto, soprattutto dato che questo discorso si rivolge specificatamente alle persone sanitarie. Nel codice deontologico è scritto che il dovere del medico, e qui cito appunto proprio dal loro codice deontologico, che dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, sesso, razza, religione, nazionalità, condizione sociale, ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali e sociali nelle quali opera la salute, intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione, cioè di benessere fisico e psichico della persona. È importante questo aspetto perché ci fa notare come non sia prettamente un discorso legato alla malattia, quindi in generale la condizione di benessere. E inoltre, sempre secondo lo stesso codice, un medico dovrebbe anche rimanere informato su quella che è la letteratura scientifica più recente, quindi lavorando proprio alla luce di questi aggiornamenti fondati sulla ricerca. E qui viene il punto, secondo me, nel senso che, dato che è ormai diversi anni che esistono centinaia di evidenze scientifiche che sono state riprodotte all'interno della letteratura accademica, che dimostra la natura patogena dei CPR, nessun medico, in teoria, dovrebbe rilasciare la documentazione di idoneità se stesse ad avere rispettando la deontologia della professione. E qui il medico garantista mi cade un po' dal pero, diciamo, no? Nel senso che è come se i CPR sono pieni di persone che in teoria deontologicamente non ci dovrebbero stare se il medico agisse, diciamo, secondo scienza e coscienza. Ora, ovviamente comprendiamo che siamo in un momento storico in cui, come si suol dire, la realtà supera a destra il surrealismo, e quindi immaginiamo sia complesso bloccare l'ingranaggio della deportazione come medico dell'ASL, però è estremamente importante riportare il punto sulla questione, dato perché ci stiamo tanto occupando di citare queste parole come deontologia, scienza e coscienza, perché sono delle parole che sono emerse numerose volte in quelle che sono le dichiarazioni delle varie associazioni che sono state a sostegno dei medici, del personale sanitario del caso di Ravenna, di cui poco fa vi ha parlato una compagna. Quindi abbiamo visto comunque, come dicevo, che nel caso di Ravenna il caso ovviamente è stato molto più complesso e delle persone sono state anche interdette dalla professione, quindi è importante dire che gli sbirri anche lì hanno saputo fare il loro mestiere. Rimane però il fatto che il discorso che stiamo facendo oggi è estremamente rilevante, secondo noi, per provare a riportare un po' il punto sulla questione, cioè sul fatto che la visita di idoneità non ha nulla a che fare, proprio per sua stessa definizione, con la salute della persona. Non può, perché, come abbiamo detto, se venisse presa sul serio, nessuno potrebbe essere ritenuto idoneo al CPR. Nei CPR la salute non viene assolutamente tutelata, e soprattutto, come abbiamo appena detto e come viene spesso detto dai medici insomma, che sono un po' più sul pezzo su questa questione, che sono luoghi patogeni. Quale medico avrebbe il coraggio, si sentirebbe, insomma, di mandare un proprio paziente in un luogo in cui sa che questo si ammalerà? Questo ci fa dire, quindi, in linea con quanto dicevamo poco fa, che il dispositivo dell'idoneità è solo apparentemente un dispositivo medico-sanitario. In realtà si tratta di uno strumento biopolitico per la gestione e regolamentazione dei corpi migranti. È un ingranaggio, è una rotella di un ingranaggio più complesso che consente, assieme a tanti altri, appunto, di mantenere il potere e la violenza dello Stato, che esegue le espulsioni e la detenzione amministrativa. Ma è la storia in generale del potere biomedico e del potere dello Stato di insegnarcelo, no? La medicina ha da sempre un ruolo fondamentale nel fornire gli strumenti pratici e o giuridici per il mantenimento del potere sulla popolazione. Al pari di molti altri, la visita di idoneità è l'ennesimo dispositivo che consente in qualche modo di formalizzare che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto della legge e della salute della persona, ovviamente salute tra virgolette. Nello specifico, l'accordo ASL e CPR ha un ruolo fondamentale nel tutelare proprio il CPR e la questura sul corretto svolgimento del procedimento amministrativo. Diciamo che diventa più difficile, quando subentra l'infrastruttura medica, costruire una critica al dispositivo stesso, perché ovviamente loro si propongono di aver reso partecipe anche un'infrastruttura dello Stato che dovrebbe essere imparziale, come dovrebbe essere quella dei medici per quanto detto dal regolamento, o detto in generale dalla giurisprudenza, ecco, in questa situazione. Quindi la reclusione della persona migrante, nello specifico, no, come si diceva all'inizio di questa puntata, avviene solo dopo che c'è stata una visita medica che si è verificata in un setting specifico, che poi sappiamo non essere propriamente così, ed effettuata da un medico del sistema sanitario nazionale, quindi che ricopre appunto questo ruolo che dovrebbe garantire la professionalità e l'imparzialità della valutazione, per anche fortificare ulteriormente, no, che il protocollo avviene in scienza e coscienza, eccetera eccetera. E le persone che hanno attraversato i CPR però ci hanno spesso raccontato che la visita di idoneità a volte non viene nemmeno fatta, e spesso si tratta solo di qualche minuto in cui un medico mette una firma in fretta e furia su un modulo prestampato, cosa che tra l'altro comunque avviene in un sacco di altre situazioni in cui reclusione e medicina si combinano, per esempio il trattamento sanitario obbligatorio, di cui non parleremo oggi, ma diciamo che è molto rimarremmo molto in tema se lo facessimo. Quindi in realtà anche dai racconti delle persone che sono coinvolte nella reclusione nei CPR, quindi persone che stanno al CPR, emerge che questa visita è più una formalità che altro. Quello che è certo per noi oggi che stiamo provando a fare questo, a costruire questa critica, è che sicuramente la visita di idoneità è uno strumento per la tutela del CPR ed è utile sicuramente per far perdere le tracce della responsabilità individuale e collettiva di chi contribuisce quotidianamente a determinare il rimpatrio e la reclusione. Come ormai sappiamo fin troppo bene, le cartacce della burocrazia che produce lo Stato e tutte le sue varie articolazioni sono sempre poco chiare e si perde facilmente in punto della questione, facendo sì che alla fine la responsabilità della violenza che viene perpetuata sulle persone recluse sia diffusa e, guess what, poi tutto cade nel dimenticatoio. È per questo motivo che la procedura dell'idoneità e più in generale la questione sanitaria nei CPR è più una barzelletta, uno specchio per le allodole, no? Che un discorso realmente legato alla salute e alla cura. Gli strumenti della biomedicina nei CPR sono funzionali fondamentalmente a regolamentare e normalizzare la violenza dello Stato. Quindi smettiamola insomma di medicalizzare e patologizzare questioni politiche e atti politici, perché questa cosa non viene fatta solo nel contesto dei CPR, ma in generale di tutti i dispositivi che lo Stato utilizza per recludere le persone, quindi anche nelle carceri e nelle strutture dove stanno le persone psichiatrizzate. Ad esempio, per tornare appunto sul punto dei CPR, chiariamo il fatto che la decisione di ricorrere all'autolesionismo a tentativi di suicidio non ha nulla a che fare con le diagnosi biomediche utilizzate dal DSM, e questa cosa è fondamentale perché utilizzare categorie diagnostiche come modo per spiegare i comportamenti delle persone recluse è veramente l'ennesimo modo per riprodurre di nuovo la violenza su queste persone e per cercare di incasellare i comportamenti delle persone che sono recluse, che stanno in storie molto più complesse di quelle che può fare una diagnosi di un manuale psichiatrico. E nonostante sia comprensibile che queste categorie possano essere utili per generare la letteratura scientifica che dicevamo prima, così facendo continuiamo appunto a non rimanere diciamo nel discorso che è generativo, cioè parlare del fatto che i luoghi di detenzione amministrativa e le carceri in generale non hanno niente a che fare con il concetto di salute. In ultima, prima di uno stacchetto musicale per farvi respirare le orecchie, vogliamo chiarire quanto accennato prima sulla deontologia, perché forse è bene ricordarsi anche il vero significato delle parole per evitare di strumentalizzarle e perdersi un po' in voli pindarici, nel senso che la deontologia medica, cioè, originariamente trova fondamento nel giuramento di Ippocrate, no? Un giuramento che ogni medico deve prestare prima di iniziare la professione, eccetera, eccetera. Il giuramento definisce i requisiti per praticare l'arte medica e chi lo presta giura di non applicare il sapere medico per creare morte, sofferenza, dolore e disuguaglianza. Quindi qua ci ricolleghiamo anche un po' al discorso su biopolitica e necropolitica. Perché è necessario prestare un giuramento del genere che tocca nel vivo la questione centrale della professione medica? Beh, perché avere gli strumenti per tutelare la vita vuol dire sempre avere gli strumenti per dare la morte, e i medici sono creature della soglia che ci ricordano che vita e morte, cura e sofferenza sono divisi da un vero che molto spesso è molto sottile, e possedere gli strumenti per maneggiarli richiede responsabilità politica, non solo diciamo quell'etica che viene un po' svenduta ultimamente, ecco, diciamo. Il significato, questa è una considerazione più personale, e il significato originale della parola farmacon infatti è che ogni farmaco, ogni procedura medica è sia medicinale che veleno, e questo doppio significato riassume bene come la medicina può facilmente diventare uno strumento di tanto potere. E i medici garantisti si appellano alla deontologia, ma dimostrano ancora una volta di aver dimenticato qual è il senso originario della parola, e nei CPR questo è più che evidente. Ora forse mandiamo un pezzo, forse...
Vai, sì, in realtà volevo soltanto dire una cosa, perché quando hai detto che la legge e il sistema CPR in realtà della salute tutela il CPR e non le persone recluse. Mi è venuto immediatamente in mente il nome di Fulvio Pitanti, il medico che era stato accusato insieme all'ex direttrice del CPR di Torino per omicidio colposo per la morte di Mussa Balde, e che appunto, processo che ricordiamo quest'anno è andato in sentenza di primo grado per la morte di una persona che era stata di Mussa Balde, che appunto era stato recluso nel CPR e poi messo in isolamento dopo aver subito un violento pestaggio, e appunto il medico del centro e la gestione del centro si erano difesi dicendo, cioè pensavano a un certo punto che lui avesse la scabbia, non lo so, comunque non è importante, il punto è quello che alla fine è il fatto che alla fine il medico che aveva la responsabilità della gestione del centro è stato completamente scagionato, la direttrice del centro è stata condannata a un anno di reclusione, che è meno di quello che potrebbe appunto passare, del tempo che una persona potrebbe passare dentro al CPR per non aver commesso nessun reato, ma al di là di questi meccanismi appunto della giustizia borghese che non riconosciamo, il punto è che il medico alla fine non è stata riconosciuta nessuna responsabilità a una persona che doveva essere lì per garantire, tra virgolette, la salute.
Veniamo quindi al secondo punto della questione, che è: perché è necessario dire che la questione di idoneità non è una questione sanitaria? Oltre a ciò che è stato ampiamente detto prima, cioè che l'idoneità funge soltanto da strumento di controllo dei corpi e da lascia passare per la violenza statale in questa forma, rappresenta una questione pericolosa per due ragioni principalmente. E la prima è che ragionare sull'idoneità ponendosi in un'ottica riformista, quindi pensando che le persone con un disagio non dovrebbero stare all'interno dei centri, legittima il fatto che tutte le altre persone ci stiano e che sia quindi una cosa sacrosanta. È stato già detto ampiamente, ma è corretto ripeterlo, che una persona medica che segue effettivamente il codice deontologico non dovrebbe mai firmare per questa reclusione se tiene alla salute della persona che la subisce. E la seconda ragione è che, pretendendo un distacco della medicina da questi luoghi patogeni e per questioni di deontologia, come spesso si muove la retorica più istituzionale, il pericolo è che semplicemente si cancelli anche questo layer di controllo sulla questione, che è infine l'unico punto su cui la società civile può inserirsi per poter provare ad agire in maniera attiva su questi luoghi. È vero che le persone che comunque danno l'idoneità possono essere facilmente scavalcate da personale medico interno al sistema CPR, come spesso accade nel caso di Torino, dove sappiamo non esserci nemmeno un medico specializzato, ma è in questo caso un chirurgo plastico stipendiato dall'ente gestore. Ma questo non toglie che in questo spazio grigio fra la struttura detentiva e la società civile ci sia poi l'unico spazio di azione disponibile per provare ad inceppare il meccanismo in questione. È importante poi ricordare che il potere medico non è dei medici, ma dell'infrastruttura medica. La possibilità è che quindi un medico da solo non possa fare nulla, ma che se un gruppo di medici, un gruppo di personale medico scegliesse di organizzarsi e ipoteticamente provare ad agire su queste meccaniche, probabilmente qualcosa si potrebbe provare a muovere. La volontà di questo deve partire però dalla classe medica, la quale in primis subisce un ricatto istituzionale pur partendo da una posizione privilegiata, e che quindi in secondo luogo avrebbe del potere sia da un punto di vista deontologico sia reale per provare a ricattare la violenza dello Stato. Bloccare le idoneità è soltanto però uno strumento temporaneo, non può essere visto come una risoluzione del problema, in quanto la struttura repressiva ha la capacità di riorganizzarsi più in fretta di quanto non lo faccia, per quanto non è possibile, la controparte. Lo vediamo nei nuovi regolamenti migratori dell'Unione Europea che entreranno in vigore a giugno, e nella dimensione locale nella nuova proposta di legge fatta da Fratelli d'Italia, che pone il problema rispetto alla questione medica e all'interno dei CPR sulla visita di idoneità. La proposta di legge sembra non spiegarsi il perché, se in carcere la visita di idoneità viene effettuata da un medico interno alla struttura, per quale motivo in CPR vi sia bisogno di una visita esterna al centro. Ciò che questo emendamento infame conferma è come la detenzione amministrativa, pur distaccandosi a livello giuridico dall'apparato detentivo penale, nella prassi vi si allinei poi pienamente, che sia nelle pratiche o che sia negli scopi politici di violenza statale. I CPR sono quindi una questione profondamente politica, prima ancora che medica, se appunto vogliamo continuare a vederci una minima parte di responsabilità e appunto di possibilità di azione medica, e che riguarda appunto le politiche di migrazione e di frontiera. Parlarne da una prospettiva sanitaria ci fa perdere il punto della questione. È sicuramente importante dire che i CPR sono luoghi patogeni e quindi sottolineare la responsabilità di ASL e persone mediche nel poter lavorare su questo tema, ma con questa prospettiva rischiamo di promuovere un discorso estremamente riformista. Dove ci porta questo discorso? Forse avrebbe senso pensare a quello che è successo nella psichiatria, dove sì, i manicomi sono stati chiusi, ma la prospettiva riformista portata avanti sul piano puramente sanitario ci ha portato a uno scenario neomanicomiale che potremmo definire un manicomio liquido, in cui non ci sono le pareti di cemento armato, ma il problema della psichiatria repressiva rimane e rimarrà, se non capiamo che dobbiamo discuterne da una prospettiva diametralmente diversa e quindi non sanitaria. I'm shining like the moon.
Sì, bentornati, intanto sono le 15.54 e state ascoltando Arraga, abbiamo gli ultimi 5 minuti e oggi appunto abbiamo parlato un po' del rapporto tra CPR, visita di idoneità e in generale i fatti di Ravenna e quindi di queste persone mediche che sono state accusate di falso ideologico per aver bloccato per aver dato la non idoneità delle persone per l'entrata in CPR e per l'espulsione. Diciamo un po' in conclusione di tutto questo discorso volevo un po' ricollegarmi appunto al caso di Ravenna per parlare di un aspetto che secondo me è centrale. Appunto, dicevamo, ci sono state diverse associazioni che si sono rivolte a favore insomma delle persone mediche che hanno deciso insomma di dare la non idoneità alle persone migranti, e secondo noi però un aspetto che è centrale, che è problematico nel modo in cui è stato discusso e anche pubblicamente riportato, è quanto riguarda l'aspetto deontologico, no? Quindi si faceva spessissimo ricorso a questa narrazione per cui queste persone mediche avrebbero ragione perché avrebbero agito in scienza e coscienza. Ora, fare un discorso puramente deontologico secondo me è estremamente pericoloso perché rimane all'interno di un discorso professionale tra medici, per i medici, che sì, ovviamente riguarda anche le persone che ricevono diciamo il servizio medico, però rimane sempre all'interno della professione, tanto è vero che il concetto di deontologia è un concetto che serve a tutelare la categoria medica, no? Molto spesso nelle varie dichiarazioni di cui citavo poco fa si fa ricorso proprio al fatto che la deontologia medica ha una sua complessità e quindi non ci dovrebbero essere ragioni politiche o giuridiche amministrative che subentrano all'interno di questo dibattito, come se appunto la medicina fosse intoccabile. Quindi qua si aprirebbe un altro discorso, però.
Sì, e se effettivamente i fatti di Ravenna, come dire, hanno un po' aperto il vaso di Pandora rispetto a appunto il dualismo idoneità, non idoneità, responsabilità mediche e non, uno dei punti che secondo me ha senso un po' sottolineare su questi fatti, che se appunto hanno avuto il merito di aprire la questione, il dibattito sulla patologicità di questi luoghi che sono i CPR, dall'altro, come dire, è rimasto vincolato a un discorso prettamente, no, di categoria dei medici, che, come dire, la conseguenza maggiore è quella di depoliticizzare, no, la questione idoneità non idoneità a puro discorso per tecnici addetti ai lavori. E se effettivamente, come si diceva qualche minuto fa, la medicina risulta essere un po' un meccanismo all'interno della violenza dei CPR, che, come dire, si perde all'interno di iter burocratici, responsabilità di strutture sanitarie, non, come dire, quello di Ravenna poteva essere usato come rapporto di forza, come occasione per rompere, no, questa invisibilità che c'è attorno alla responsabilità dei medici, che rimane sempre un po', no, la questione legata. Semplicemente si è data l'inidoneità per dei parametri medici tecnici e quindi il problema non sussiste, quindi spostando, no, la questione su un discorso molto limitato che come dire, ha perso l'occasione per politicizzare la scelta dei medici di opporsi all'ingresso delle persone all'interno dei lager, e quindi, come dire, è stata un'occasione persa per provare anche a mettere in campo dei rapporti di forza che possono avere la categoria dei medici, poi senza trascurare le difficoltà come classe lavoratrice che hanno a organizzarsi e condividere un certo tipo di coscienza politica. Però, ecco, viene da sé che dal momento che fa il medico sposi un certo tipo di professione, dovresti, come dire, ambire a non rilasciare dei pezzi di carta che poi portano alla tortura, alla violenza di persone che hanno l'unica colpa di non avere un documento europeo. Quindi penso che sia stato il limite più grande quello di non essere riusciti a visibilizzare, a rendere pubblica in maniera molto forte, portando appunto una critica che le persone dentro i CPR non ci devono finire, al di là dei pareri tecnici medici.
Sì, infatti io la cosa che volevo aggiungere in chiusura è anche il fatto che ovviamente il fatto che queste persone mediche abbiano deciso di utilizzare il discorso deontologico per provare a raggirare la denuncia, per noi ci sta un sacco, nel senso, nel momento in cui c'è un modo per piratare la situazione e quindi provare a non finire interdetti dalla professione, come in questo caso, non finire al gabbio in questioni più importanti, ci sta a provare a raggirarlo, no? Come si è fatto con le diagnosi psichiatriche per le persone richiedenti asilo, e va benissimo. L'unica cosa è che questa cosa deve esserci la consapevolezza, per cui sono dispositivi temporanei che molto spesso a un certo punto non vengono più resi accessibili e utilizzabili, e soprattutto non devono stare nella narrazione politica, nel senso, non è possibile che all'interno del dibattito medico su questa questione idoneità si faccia semplicemente riferimento a i concetti di salute, di cura, di deontologia. Cioè, per me questa cosa è estremamente problematica, e anche perché soprattutto come succede spessissimo, e dagli anni 70 dopo la legge Basaglia nel campo della psichiatria, con la legge 833 si è visto che la medicina e il potere medico hanno distorto completamente quelli che erano gli esiti di una lotta che non era una lotta medica, nonostante oggi si chiami legge Basaglia. La legge Basaglia ha relativamente poco a che fare con la persona Basaglia e le persone mediche. C'è stato dietro un movimento di persone che ha spinto un sacco perché quella cosa venisse, ed era un momento storico in cui la gente scendeva in piazza e rompeva i coglioni su un sacco di cose. Poi dopo, per riuscire a trasformarle in qualcosa di normativo e quindi scendere a patti con la complessità della psichiatria in quel momento storico, i medici si sono arrogati il diritto di farne un discorso biomedico, e oggi ci ritroviamo per l'ennesima volta in cui i manicomi esistono anche se non sono formalizzati come lo erano prima della legge Basaglia. Quindi siamo sicuri che vogliamo affrontare il discorso CPR, e mi riferisco alle persone mediche, da questo punto di vista? Forse sarebbe il caso che, dato che sono persone a cui piace molto parlare delle lotte in altri luoghi del mondo e parlare di biopotere, si responsabilizzassero e iniziassero a chiedere magari dei suggerimenti politici a persone che portano avanti le lotte CPR da 20 anni a questa parte.
Sì, e soprattutto proprio perché hai... Funziona, sì. Soprattutto proprio perché a un certo punto hai detto una cosa per cui, cioè, è necessario spostare l'attenzione sulle lotte che portano avanti le persone che sono recluse e che vengono poi sistematicamente, la cui sofferenza viene sistematicamente spettacolarizzata, però sempre un po' al fine di concentrarsi a livello mediatico, a livello anche politico, sui casi limite, i casi come appunto quello della reclusione recente di 4 minorenni dentro il CPR di Via Corelli a Milano, o appunto quando ci sono casi di persone gravemente psichiatriche che vengono recluse, e le condizioni particolarmente degradanti, particolarmente disumane, che sembra quasi che non ci sia mai un limite, per cui c'è sempre qualcosa di assolutamente degradante, assolutamente disumano, che non possiamo accettare, mentre invece, come se ci fosse, diciamo, una base accettabile nella detenzione amministrativa. Quindi quello che ci sentiremmo di dire, anche se lo ripetiamo, un leitmotiv di Arraga, non ci stancheremo mai, a maggior ragione in oggi che è il 15 maggio ed è la giornata della Nakba ed è una giornata particolarmente importante, fondativa, di lotta per la libertà del popolo palestinese. Ecco, quello che ci sentiamo di dire è: le persone che lottano di più in questo paese, soprattutto in questo momento, spesso sono le persone recluse, le persone private della propria libertà, le persone che dentro i CPR portano avanti su vari livelli rivolte per la libertà, che qualche mese fa, mentre bruciava una stanza, gridavano: noi qua siamo come i palestinesi. E questo è quello che vogliamo continuare a ripetere a questi microfoni: chi lotta per la libertà a qualsiasi latitudine lotta per la Palestina, e la nostra responsabilità, la responsabilità che dovrebbe essere quella di tutte e tutti, è di stare accanto, stare al fianco, stare in solidarietà alle persone che provano in ogni modo a ribellarsi e a liberarsi.
Sì, sono perfettamente d'accordo. In ultima vorrei solo rilanciare un evento che faremo in radio la settimana prossima, che secondo me sta super in continuità anche con i discorsi che abbiamo fatto adesso, che è una puntata antipsichiatrica, la seconda che facciamo in radio, sarà dalle ore 18, ci sarà appunto una chiacchierata che dal titolo "Non sono depresso, sono in sciopero", sarà una questione di reddito e autogestione, in cui parliamo di reclusione psichiatrica e possibilità di autogestirsi e mandare a fanculo l'assistenzialismo dello Stato, e poi una cena vegana benefit per la ristampa di un libro di un compagno recluso in psichiatria, e quindi dai, venite, ci saranno anche musichette e sarà un modo per farci altre chiacchiere su queste tematiche.